Teheran non è più vincolato al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Il motivo sono le continue violazioni americane. Negli ultimi giorni gli USA hanno bombardato anche strutture civili in Iran per rappresaglia, colpiti i paesi del Golfo. Due soldati statunitensi sono stati uccisi in Giordania. Oggi a Gaza sono 9 i palestinesi uccisi dai raid israeliani. Nel frattempo Tel Aviv accelera i piani di espansione nei territori occupati tra avamposti militari e insediamenti civili. A New York l'avviso del sindaco Mamdani: se Netanyahu viene qui per l'assemblea ONU, potrebbe essere arrestato. Salvini va a trovare in carcere il gioielliere condannato per duplice omicidio e sogna di candidarlo nelle liste della Lega. Ne sarei orgoglioso, ha dichiarato il ministro. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Non siamo più vincolati dal memorandum firmato con Trump, lo ha detto il vice ministro degli esteri iraniano, facendo così un ulteriore passo verso un'escalation nella guerra con gli Stati Uniti. Stati Uniti che non hanno quasi mai rispettato i patti che lo scorso 8 aprile avevano portato al cessate il fuoco con la Repubblica Islamica. Ce ne parla l'analista geopolitico Nima Baeli.
Penso sia fondamentalmente una presa di atto della situazione attuale. Se vediamo, nessuno di quegli articoli firmati meno di 20 giorni fa da Trump al momento viene rispettato, né lo scongelamento dei fondi, né il fatto appunto di operazioni militari, tantomeno la situazione in Libano, dove abbiamo assistito oggi a ulteriori operazioni israeliane sul fronte. E fra l'altro, appunto, questa dichiarazione, a mio parere, va in tandem con la dichiarazione delle forze armate iraniane, che hanno dichiarato in giornata che le forze armate iraniane applicheranno il principio di reciprocità, per cui se gli Stati Uniti continueranno ad attaccare le infrastrutture civili iraniane, anche gli iraniani attaccheranno le varie infrastrutture civili dell'area, della regione. E in questa prospettiva, per esempio, si legge l'attacco che è stato fatto stanotte da parte iraniana all'impianto di desalinizzazione in Kuwait. Lo stesso Rezaei, che è stato uno storico capo dei pastarani iraniani, ha dichiarato sempre oggi il fatto che qualora gli Stati Uniti continuassero per ulteriori 3 giorni questa campagna bellica sul suolo iraniano, Teheran si reputerà completamente svincolata. Per cui è probabile che questo possa essere un ultimo tentativo da parte dell'ala politica iraniana, che cerca in qualche forma di fare un negoziato diplomatico, mentre invece probabilmente l'ala militare iraniana è oramai pienamente direzionata verso l'opzione bellica.
In Iran sono almeno 50 i morti e 500 i feriti negli ultimi giorni a causa degli attacchi statunitensi. Sono state colpite non solo strutture militari, ma anche civili come ponti e centrali elettriche. A sua volta Teheran ha risposto attaccando i paesi del Golfo alleati degli Stati Uniti, e questa sera in Giordania sono stati uccisi 2 soldati americani. Il racconto di Farian Sabai.
Un mese fa, lo ricordiamo, Teheran e Washington firmavano il memorandum di Islamabad che avrebbe dovuto mettere fine alla guerra, ma in questi giorni gli Stati Uniti hanno colpito un aeroporto, stazioni ferroviarie e ponti in Iran, hanno distrutto impianti di desalinizzazione nel sud e 116 torri di comunicazione, per cui in alcune province non funzionano più né le linee telefoniche fisse né internet. Ovviamente ci sono morti e feriti in Iran, come hai ricordato da studio. Oggi Pasdaran hanno colpito le infrastrutture dei paesi del Golfo, alleati dell'America, in particolare una infrastruttura petrolifera, una centrale elettrica e un impianto idrico in Kuwait. Le autorità del Bahrain hanno dichiarato di aver respinto gli attacchi iraniani diretti contro una base americana nell'arcipelago, e anche la Giordania è stata presa di mira, 10 missili iraniani sono stati respinti. Appunto, ci sono stati però 2 morti. Dopo una settimana di bombardamenti americani contro l'Iran, ora i Pasdaran minacciano di colpire ancora intensamente e non necessariamente a fronte di un attacco. L'8 lo ha dichiarato il generale dei Pasdaran Mohsen Rezai, consigliere della guida suprema Khamenei, dicendo che attaccheranno e basta dove capita, nessun paese sarà più al sicuro.
E sono 9 i palestinesi uccisi oggi a Gaza, secondo le fonti degli ospedali che operano nella striscia. Almeno 3 di loro sono bambini. L'esercito israeliano ha dichiarato di prendere di mira infrastrutture di Hamas senza dare ulteriori dettagli. Israele intanto accelera i piani di espansione nei territori palestinesi occupati. Secondo il Guardian, il ministro della difesa Katz ha annunciato l'intenzione di creare 3 nuovi avamposti militari nel nord della striscia di Gaza. Da questi avamposti solitamente poi nascono gli insediamenti civili. Sempre secondo il quotidiano britannico, il ministro delle finanze Smotrich ha reso noto uno stanziamento di 400 milioni di dollari per creare decine di nuove colonie nella Cisgiordania occupata. L'analisi del giornalista esperto di Medio Oriente Guido Tramballi.
Di questo governo l'interesse è quello di allargare lo Stato ebraico a Gaza e Cisgiordania, però ci saranno le elezioni a fine ottobre, quindi questo governo estremista, razzista di Bibi Netanyahu e dei suoi alleati ultrafascisti è quello di accelerare comunque l'annessione, rendere sempre più impossibile tornare indietro dall'annessione dei territori palestinesi, perché potrebbero uscire dal governo, ora potrebbero non governare più a fine ottobre. Adesso per la prima volta i segnali dicono che Bibi Netanyahu potrebbe perdere le elezioni. Se vincono gli altri, secondo me potrebbe anche darsi che col tempo, cioè è la condizione sine qua non la vittoria degli altri, del generale Eisenkopf, del centro-sinistra israeliano, partito laburista e scomparso, non è la soluzione del problema che è la questione palestinese, però è la condizione sine qua non tra far perdere Bibi Netanyahu o vincere il centro-sinistra per andare avanti in qualche cosa, per avere la speranza che ci possa essere un grande cambiamento. Quindi è comprensibile che gli estremisti, i coloni, accelerino i tentativi di aprire nuovi insediamenti, nuovi avamposti, di occupare strade, territori, moltiplicare i checkpoint per creare un dato di fatto dal quale difficilmente si possa tornare indietro.
Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu se si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Il servizio.
Zoran Mamdani torna ad alzare lo scontro diplomatico con Israele. In un'intervista al New York Times ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se esistano i presupposti legali per arrestare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, atteso a settembre alle Nazioni Unite per l'Assemblea Generale, dopo che in campagna elettorale il sindaco newyorkese aveva promesso che l'avrebbe fatto. Mamdani ha definito Netanyahu un criminale di guerra e ha detto che il suo posto sia all'AIA, facendo riferimento al mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale. Il sindaco ha però precisato che la città è ancora in consultazione coi propri legali per capire se il Dipartimento di Polizia di New York abbia effettivamente l'autorità di fermare un capo di Stato straniero, cosa che secondo molti esperti legali la città di New York non dovrebbe avere. La replica di Israele non si è fatta attendere. Netanyahu ha accusato Mamdani di sostenere Hamas. L'ambasciatore di Tel Aviv all'ONU, Danny Denon, ha criticato il sindaco per non fare abbastanza contro l'antisemitismo in città. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
Sarei orgoglioso di poterlo candidare. Queste le dichiarazioni di Matteo Salvini dopo aver fatto visita in carcere a Bollate al gioielliere condannato per aver ucciso i suoi rapinatori mentre erano in fuga. L'apparizione di Salvini è stata stroncata dal centro-sinistra. Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera, l'ha definita l'apice di una spettacolarizzazione della giustizia, mentre restano i segni di un esplicito attacco della destra al presidente Mattarella. Alessandra Algostino, costituzionalista all'Università di Torino.
E mi sembra che sia l'ennesimo attacco alla figura del Presidente della Repubblica, che si vuole in qualche modo, diciamo, coinvolgere in quelli che sono giochi politici e si vuole privare di quelle che è una delle sue competenze, che è quella che è la facoltà di concedere la grazia.
Secondo lei c'è un tentativo concreto di indebolire la figura del Presidente della Repubblica?
Sì, da un lato un indebolimento, dall'altro forse anche un tentativo di delegittimazione del ruolo proprio del Presidente della Repubblica. Repubblica, con questo tentativo, diciamo, di tirarlo dentro dinamiche politiche, di costringerlo continuamente a puntualizzare quelle che sono le competenze a Repubblica, il ruolo del Presidente della Repubblica, forse nasconde una volontà di delegittimazione della figura proprio del Presidente della Repubblica.
C'è un'idea che l'esecutivo comanda su tutto dietro questa vicenda?
È un'idea di assolutizzazione del potere, visto che non si è raggiunto né una forma di governo presidenziale né un premierato, diciamo, come forma istituzionale, pur avendo un premierato di fatto, si continua a spingere sulla costruzione di quello che è un premierato di fatto e una delegittimazione di quelle che sono le istituzioni della democrazia istituzionale.
Il caso del gioielliere ha provocato reazioni importanti, ma non per il fatto di aver ucciso due persone e quindi di aver violato un principio fondamentale della civiltà umana. Perché la vita delle vittime non è un aspetto di primo piano in questa storia? L'opinione della filosofa Roberta De Monticelli.
È vero, è sorprendente, non è vero, però d'altra parte diciamo che è una sorta di punta dell'iceberg, per così dire. C'è un enorme elefante nella stanza che è lo sdoganamento completo a tutti i suoi livelli della violenza come cosa legittima. Allora, si possono vedere anche contesti diversi. Questo è un caso così, di cosiddetta legittima difesa, che già è abbastanza complesso, che dal punto di vista della Costituzione italiana questa, diciamo, fattispecie sia stata, diciamo, sia effettivamente costituzionale, ma a parte questo c'è effettivamente, come dicevo, un immenso problema morale, che è però lo stesso per cui non si parla proprio del sangue che cola a fiumi intorno a noi. È come se fosse, cioè, c'è una sorta di, come posso dire, di normalizzazione di questa violenza, sia pubblica, le guerre, sia coloniale e il genocidio palestinese in atto, sia addirittura privata, perché il punto è che quella licenza di uccidere lì, alcuni lo hanno detto in giornali minori, l'interdizione di quella violenza privata lì risale agli antichi greci, da Eschilo alle divinità che a un certo punto sostituiscono quelle della vendetta.
A Genova c'è stata un'altra giornata di iniziative legate al 25esimo anniversario del G8 del 2001. Oggi l'evento principale è stata l'assemblea del movimento No Kings a Palazzo Ducale. L'ha seguita per noi Vittorio Agnoletto.
Un'iniziativa legislativa per regolamentare gli affitti dell'edilizia popolare. Appoggio alla raccolta di firme per la difesa della sanità pubblica. Un incontro nazionale contro i CPR e le politiche di reimmigrazione dell'Unione Europea. Il 20 novembre sciopero studentesco contro il riarmo e i decreti sicurezza. Il 21 novembre manifestazioni in tutte le capitali europee contro le finanziarie di guerra. Queste sono alcune delle indicazioni uscite dall'Assemblea No Kings, che ha riunito i movimenti tutto il giorno a Palazzo Ducale. Una convergenza che deve ulteriormente crescere e coinvolgere anche le realtà del mondo cattolico che 25 anni fa erano parte attiva del Genoa Social Forum. Realtà queste che sono attive, ma procedono per conto loro. Infatti la rivista della diocesi genovese esce con 10 pagine sul movimento e il 24 luglio il vescovo chiama ad una messa dal titolo «Un altro mondo diverso è ancora possibile». L'Assemblea ha individuato come obiettivo fondamentale la sconfitta elettorale dell'attuale governo, ma contemporaneamente avvisa le forze di opposizione: dovete conquistare il nostro voto con impegni precisi contro la corsa al riarmo e le politiche di guerra.
In Germania la maternità surrogata ha aperto uno scontro ai vertici della DC tedesca, la CDU-CSU, il partito del cancelliere Merz. Oggi il capo del governo tedesco ha chiesto le dimissioni del suo capogruppo al Bundestag, Jens Spahn. Nei giorni scorsi la notizia che il parlamentare della CDU, insieme al marito, fosse diventato genitore ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti aveva suscitato grosse discussioni. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge e la CDU si oppone alla sua legalizzazione. Il servizio da Berlino.
prima di annunciare le sue dimissioni dalla presidenza del gruppo parlamentare dei cristiano-democratici tedeschi al Bundestag, Jens Spahn aveva avuto una lunga telefonata con Friedrich Merz e sembra che sia stato proprio il cancelliere ad aver spinto suo ex braccio destro alle dimissioni. La vicenda attorno all'adozione di un figlio partorito negli Stati Uniti grazie ad una maternità surrogata non è andata giù a molti esponenti della CDU, e questo non tanto per questioni morali o politiche, ma di credibilità. La maternità surrogata è vietata in Germania dal 1990 e i cristiano-democratici, Jens Spahn in testa, vi si erano sempre opposti. Che ora il leader del gruppo parlamentare della CDU insieme a suo marito abbia fatto ricorso proprio a questo strumento per poter adottare un figlio è apparso a molti in Germania come un gesto ipocrita e opportunista. Fu lo stesso Jens Spahn a respingere nel 2020, in veste allora di ministro della Sanità, una richiesta avanzata dal partito liberale FDP a favore di una parziale liberalizzazione della gestazione per altri. In una lettera indirizzata ai deputati del suo partito, Jens Spahn ha scritto oggi di aver capito in questi giorni che la sua felicità personale nel creare una famiglia e di diventare padre assieme a suo marito sia incompatibile con la sua carica politica. Parole molto dure e anche tristi, che però Jens Spahn forse non avrebbe dovuto pronunciare se in passato non fosse stato proprio lui ad osteggiare in veste di leader politico la maternità surrogata. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
E oggi sono 14 le città con il bollino rosso, lunedì saliranno di nuovo a 17, Sicilia e Sardegna toccheranno i 40 gradi, proprio in Sicilia solo oggi ci sono stati 54 incendi, Puglia, Basilicata e Calabria potrebbero arrivare a picchi di 44 gradi e dove non ci sarà più grande caldo arrivano i temporali. Queste temperature estreme sono un bollino rosso anche per l'economia, che perde tra i 6 e i 12 miliardi di euro tra maggiori costi energetici e minore produttività, ha dichiarato il presidente di Confesergenti. E il giornale finisce qui, le notizie di Popolare Network tornano domani alle 8:30. Una buona domenica da Matteo Lefons.